Cari amici di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi mensili e continuo ancora a parlare della bellezza della sofferenza. Avrete notato che molti dei miei incontri di catechesi cercano appunto di sottolineare la bellezza della verità cattolica. Ora è evidente che nell'ambito della verità cattolica ci sono tanti aspetti da tener presente. E tra questi aspetti da tenere presente uno che attiene alla cosiddetta teologia spirituale, cioè il fatto che l'uomo è tenuto ad offrire la sua sofferenza per condividere quello che poi è la sofferenza redentiva di nostro Signore Gesù Cristo. Teniamo presente che Dio sicuramente avrebbe potuto scegliere anche un'altra strada per salvarci, ma ha scelto la strada della passione, ha scelto la strada del dolore, ha scelto la strada della crocifissione. E dal momento che ognuno di noi è tenuto a santificarsi, c'è un dovere di santificazione che assumiamo con il ricevere il santo battesimo. La santificazione che cos'è? La santificazione è di fatto un processo di cristificazione, cioè di cercare di emulare quanto più possibile, ovviamente senza poter raggiungere una completa identità, ma di emulare quanto più possibile nostro Signore Gesù Cristo e quindi seguirlo sul Calvario. Nostro Signore Gesù Cristo ha detto: chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E alla fine questo noi dobbiamo fare, cercare di di metterci alla sequela, no? Seguire nostro Signore Gesù Cristo sulla salita del Calvario. Allora, sono già tre catechesi che abbiamo dedicato a questo argomento. Continuiamo ancora e cerchiamo di capire un po' tutti quegli elementi che maggiormente sottolineano l'importanza, il valore della sofferenza. Attenzione, dire valore della sofferenza può essere un po' teologicamente ambiguo, perché è chiaro che la sofferenza scaturisce dal peccato. Perché se non ci fosse stato il peccato originale, la nostra vita ovviamente non sarebbe stata contrassegnata dalla sofferenza. E quindi parlare di valore stricto senso della sofferenza potrebbe essere un po' ambiguo, nel senso che uno potrebbe chiedersi o potrebbe obiettare, dice: ma possiamo dare valore a ciò che è conseguito al peccato? E allora conviene maggiormente dire il valore di offrire la sofferenza appunto a Dio per la redenzione, per la conversione della nostra anima, per la conversione dei peccatori. Ora vedete, la sofferenza, ci tengono a dire molti santi, addirittura salva più delle prediche e degli atti di carità. Ecco, vi voglio leggere due citazioni al riguardo. La prima è tratta dal diario di Santa Faustina Kowalska, e precisamente al punto 1767, dove Santa Faustina dice: in realtà è nostro Signore Gesù Cristo che parla a Santa Faustina, e Santa Faustina riporta nel suo diario. Dice Gesù a Santa Faustina: figlia mia, voglio insegnarti a salvare le anime con il sacrificio e la preghiera. Con la preghiera e la sofferenza, continua ancora Gesù, salverai più anime di un missionario che si dedichi ad istruire e a predicare. Ecco, vedete, queste parole le dovremmo sempre ricordare, no? Giorno dopo giorno, Gesù disse a Santa Faustina: con la preghiera e la sofferenza salverai più anime di un missionario. Ora, è evidente che l'azione dei missionari non va cancellata, no? Guai a cancellarla, come si è cercato anche, diciamolo francamente, mi permetto questa digressione, di fare anche un po' negli ultimi decenni, nel cosiddetto periodo post-conciliare, per cui al missionario si è detto che fondamentalmente dovesse portare una sorta di promozione umana più che una sorta di evangelizzazione, perché poi alla fine qualsiasi strada religiosa, tra virgolette, condurrebbe a Dio. È evidente che l'azione del missionario è un'azione imprescindibile e necessaria, così come l'azione della predicazione, il ministero della predicazione. Però Gesù vuole dire, ancora prima di tutto questo, occorre la preghiera e la sofferenza. La preghiera e la sofferenza. Infatti poi lo testimoniano anche molti missionari, molti predicatori, che nel momento in cui facevano precedere alla loro azione missionaria di predicazione dei lunghi momenti di preghiera, questa predicazione diventava più efficace. Così come molti santi hanno testimoniato che nei periodi in cui maggiormente si inseriva la sofferenza nella loro vita, quei periodi diventarono anche più proficui per quanto riguarda l'azione della missione e della predicazione. L'altra citazione che voglio leggervi è quella di Santo Curato d'Ars, riportata dal biografo Trochu. Santo Curato d'Ars pregava in questo modo e diceva: «Mio Dio, datemi la conversione della mia parrocchia. Io acconsento a soffrire tutto ciò che vorrete, per tutto il tempo della vita, anche i dolori più atroci per 100 anni, purché il mio popolo si converta». Vedete, qui abbiamo proprio il modello esemplare, il modello esemplare del pastore, del parroco, il pastore che si sacrifica per le proprie pecore. E quindi questo varrebbe anche per un padre di famiglia, per quanto riguarda i propri figli. «Mio Dio, datemi la conversione della mia parrocchia», soleva predicare il Santo Curato d'Ars, «io acconsento a soffrire tutto ciò che vorrete per tutto il tempo della vita, anche i dolori più atroci per 100 anni, purché il mio popolo si converta». E dunque abbiamo detto che la sofferenza salva più delle prediche degli atti di carità. E la sofferenza, vedete, agisce, qui possiamo utilizzare le virgolette, agisce più del lavoro. Che significa che la sofferenza agisce più del lavoro? Le anime sofferenti, in realtà, vedete, attirano grazie nei luoghi e nelle comunità in cui vivono. Ancora Santa Faustina Kowalska scrive così nel suo diario, qui siamo al punto 1268, dice Santa Faustina: «Un'anima sofferente, rassegnata alla volontà di Dio, attira sul convento più benedizione divina che tutte le suore che lavorano». E ancora, continua Santa Faustina, «povera quella casa che non ha suore ammalate. Talvolta Dio concede molte e grandi grazie», ancora Santa Faustina che parla, «per riguardo alle anime sofferenti ed allontana molti castighi unicamente riguardo a queste». Ecco, qui conviene veramente rileggere queste parole, cari amici. Un'anima sofferente, rassegnata alla volontà di Dio. Quindi non basta ovviamente la semplice sofferenza, perché nella sofferenza ci si può anche disperare. Ricordiamo sempre che la stessa sofferenza fu causa di grande grazia per quanto riguarda il buon ladrone e purtroppo occasione di dannazione per quanto riguarda il cattivo ladrone. Quindi Santa Faustina dice: un'anima sofferente, rassegnata alla volontà di Dio, quindi che offre, che vive serenamente questa sofferenza e che la offre a Dio, attira sul convento più benedizione divina di tutte le suore che lavorano, di tutte le suore che lavorano. E poi addirittura Santa Faustina dice, quindi pensiamo anche ai nostri ambienti, no? «Povera quella casa che non ha suore ammalate». talvolta Dio, continua ancora Santa Faustina, concede molte grazie, molte grandi grazie, per riguardo alle anime sofferenti ed allontana molti castighi unicamente riguardo a queste. Unicamente riguardo a queste. Quindi capisce bene che qui siamo in una prospettiva, ma lo stiamo trattando da tempo questo aspetto, siamo in una prospettiva completamente diversa dalla mentalità del mondo. Certo, la sofferenza ripugna tutti quanti noi, è istintivo il fatto che la sofferenza ripugni, perché la sofferenza si colloca comunque nella dimensione del male, il male fisico, ma si colloca nella dimensione del male, che, torno a ripetere, non ci sarebbe stata se non ci fosse stato il peccato originale. Ma il Signore ha cambiato questa prospettiva utilizzando la sofferenza per poterci salvare. E quindi la sofferenza, l'offrire la sofferenza, diventa anche una bellezza della verità cattolica e che rende straordinariamente consolante la rudezza della vita, no? Perché comunque nella vita è ineliminabile il dolore, è ineliminabile la sofferenza, però sapere che questa sofferenza costituisce l'occasione per salvare la propria anima e per salvare tante anime diventa molto consolante. Dunque Santa Faustina ci dice che la sofferenza agisce più del lavoro, è più attiva, chiaramente qui dobbiamo virgolettare, è più attiva del lavoro, è più proficua del lavoro. E ci sono ovviamente anime scelte da Gesù per la sofferenza, ci sono particolari anime scelte da Gesù per la sofferenza. Pensiamo a quello che ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, dove San Paolo dice: ogni giorno per te, si rivolge al Signore, siamo messi a morte e siamo trattati come pecore da macello. E qui San Paolo fa capire come quello che sta avvenendo nella sua vita, di grandi persecuzioni, di grandi affanni, di grandi tribolazioni, sono cose che Dio sta permettendo perché c'è tutto un progetto, no? In cui queste cose devono essere inserite. E San Pio da Pietralcina scrive, riprendo dal primo volume dell'epistolario, il numero 98, San Pio da Pietralcina dice: Gesù si sceglie delle anime e tra queste, contro ogni mio demerito, ha scelto anche la mia per essere aiutato nel grande negozio dell'umana salvezza, no? Questo negozio dell'umana salvezza, cioè in questa azione redentiva per salvare le anime. E continua ancora San Pio: e quanto più queste anime soffrono senza alcun conforto, tanto più si alleggeriscono i dolori del buon Gesù. Quindi pensiamo, quando il dolore ci prende, e ci prende fortemente, pensiamo che quel dolore dovesse aumentare nel momento in cui noi cerchiamo di viverlo santamente. Bene, questo dolore, come ci dice San Pio, alleggerisce i dolori del buon Gesù. Ancora San Pio continua: ecco tutta la ragione perché desidero soffrire sempre più e soffrire senza conforto, e di ciò ne faccio tutta la mia gioia. Purtroppo ho bisogno del coraggio. Ecco, vedete, qui San Pio a un certo punto dice: certo, anch'io vengo tentato. Quindi pensiamo, maggior ragione la nostra nullità, cari amici ascoltatori, no? Dice San Pio: purtroppo ho bisogno del coraggio, ma Gesù nulla negherà. Quindi San Pio ci invita anche a pregare, no? Nei momenti di maggiore tribolazione la preghiera deve essere intensa. Deve essere intensa perché come dice Sant'Alfonso, chi prega si salva, chi non prega si danna. se noi, se non si attinge da Dio la forza per poter superare qualsiasi tentazione, quindi qualsiasi prova nella vita, si finirà col soccombere. Perché? Perché noi siamo poca cosa. Noi non possiamo affrontare, non possiamo scalare delle montagne impervie, e se non siamo adeguatamente attrezzati, no? Ci vogliono degli scarponi che effettivamente siano capaci di fare in modo che i nostri piedi, che i nostri passi aderiscano bene alle rocce, e poi abbiamo bisogno di tutta un'attrezzatura per poter scalare. Non si può andare così, certo, senza attrezzature, o addirittura vestiti come se si andasse a fare una passeggiata lungo il mare d'estate, per poter scalare le montagne. E così anche nella nostra vita, no? Non possiamo affrontare le tribolazioni della nostra vita se non si è, se non, se non abbiamo un adeguato, una adeguata attrezzatura, che in questo caso è la grazia di Dio, è l'aiuto di Dio, è la forza di Dio. E poi continua ancora San Pio: ciò posso attestarlo dalla lunga esperienza fattane, purché non si cessa di importunarlo. Cioè bisogna importunare continuamente Dio a darci quella forza necessaria per poter andare avanti in una vita piena di prove, di tribolazioni, di dolori e di sofferenze. Quindi ci sono delle anime che Dio particolarmente sceglie per soffrire, per seguirlo sulla croce. Tutti abbiamo questa vocazione inevitabile, perché la vita, torno a ripetere, non può esistere senza dolore, però ci sono delle anime che ancora di più vengono scelte per queste. E qui si inserisce il concetto della sofferenza, della cosiddetta sofferenza vicaria. Ci sono delle anime che addirittura sono delle vere e proprie anime vittime, no? E che, diciamolo francamente, poi sono i veri eroi della storia. Teniamo presente che quando ci sarà il giudizio universale, e il giudizio universale ci sarà non perché verrà cambiato in qualche caso il giudizio particolare, no? Il verdetto del giudizio particolare nel giudizio universale sarà di fatto confermato. Ma perché ci sarà il giudizio universale? Il giudizio universale ci sarà perché è giusto che tutti coloro i quali hanno compiuto il male vengano giudicati davanti a tutti per esigenze di giustizia, così come tutti coloro i quali hanno compiuto del bene, e molto bene si compie nel nascondimento, e vengano glorificati davanti a tutti. Voi pensate il mondo, quanti eroi di fatto idolatra, e poi casomai questi eroi sono falsi eroi, e molti di questi addirittura, speriamo non sia così, ma molti di questi addirittura non sono riusciti nemmeno a salvare l'anima, e sono la propria anima, e sono all'inferno. E quanti invece eroi si sono sacrificati nel nascondimento? Quella vecchietta che casomai sta al terzo piano nel palazzo, e offrendo la sua solitudine, le sue preghiere, la sua sofferenza, continuando a recitare il rosario, eccetera, casomai sta salvando dai castighi non solo di Dio, non solo quel palazzo, non solo quel quartiere, non solo quella città, ma forse il mondo intero. Che ne possiamo sapere? Ma lo sapremo nel giudizio universale. Quindi i veri eroi della storia sono le anime vittime, sono le anime vittime. Le anime vittime sono coloro che danno più gloria a Dio. Scrive Don Divo Barsotti: la maggior gloria a Dio non la danno gli architetti che costruiscono le cattedrali, non i grandi teologi che scrivono i trattati di teologia, ma la vera gloria a Dio la danno le anime vittime, le quali, riparando il peccato, fanno più bella la creazione. Ecco, vedete com'è bella questa espressione? Le anime vittime, riparando il peccato, fanno più bella la creazione. Ecco, queste sono parole di Don Divo Barsotti. Bene, cari amici, fermiamoci, qualche minuto, riprenderemo tra poco. Bene, allora, un'altra cosa che dobbiamo dire sempre a proposito della sofferenza è che nell'ambito della verità cattolica, che la sofferenza completa le sofferenze di Cristo. San Paolo lo dice chiaramente, parla del fatto, dice appunto ai Colossesi, no? Capitolo 1, versetto 24, dice: "Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa." Colossesi, abbiamo detto, 1:24. Ma cerchiamo un po' di capire queste parole di San Paolo, perché lette così potrebbero sembrare un po' ambigue, nel senso che si può parlare della necessità di completare le sofferenze di Cristo. Cioè, noi sappiamo che per l'unione ipostatica nostro Signore Gesù Cristo ha due nature, no? Una natura veramente umana e una natura veramente divina. Però a queste due nature non corrispondono due soggetti, sarebbe un'eresia affermarlo, ma corrisponde un solo soggetto, e il soggetto è divino. Per cui tutto ciò che Cristo ha compiuto, anche l'azione più banale, proprio perché compiuta da un soggetto divino, ha un valore infinito. Quindi ogni sofferenza, anche un piccolissimo disagio che il nostro Signore Gesù Cristo ha patito in questa terra, di per sé era sufficiente, ontologicamente sufficiente, per salvare l'universo intero. E allora come vanno lette? Se questo è vero ed è vero, Come vanno lette le parole di San Paolo? Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo, che è la Chiesa. Come dobbiamo leggere? In realtà, vedete, si tratta di un completamento, non di sostanza, ma di compartecipazione e di compassione. Di compartecipazione e di compassione. Quindi si tratta semplicemente di unirsi, alla sofferenza di Cristo, non di aggiungere ontologicamente, nella sostanza qualcosa che non ci sarebbe nella sofferenza di Cristo, ma si tratta invece di completare, ecco, di completare come compartecipare, ecco, compartecipare, quindi anche di compatire, di compatire. Vedete, voglio leggervi, può sembrare adesso un po', come dire, strano questa citazione che andrò adesso a leggere, perché la traiamo dal mondo della letteratura, quindi non direttamente dal mondo della teologia, però dobbiamo tenere presente che, soprattutto nel campo della poesia, che è una conoscenza meno perfetta rispetto a quella filosofica che è discorsiva, no? Il metodo poetico è un metodo invece intuitivo, però è un metodo intuitivo che coglie comunque, quando la poesia è bella, quando la poesia è vera, e coglie comunque degli aspetti della realtà evidenti. E voglio leggervi questi versi di un poeta russo, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, nacque nel 1880 e morì nel 1921, quindi relativamente giovane, 41 anni. Si tratta di Alexander Blok, il quale scrive questi versi: Il vento portò lontano, portò da lontano l'accenno di un canto d'aprile, chissà dove, limpido e profondo, si aprì un pezzetto di cielo. Cioè, vedete com'è bella questa immagine? Bloch dice: il vento portò da lontano l'accenno di un canto di aprile, cioè un piccolo, come dire, pezzettino o anticipazione, possiamo dire, di primavera. Ma adesso questa piccola anticipazione di primavera, che è passata, dove è andata a finire? Che cosa ha fatto? Che cosa eventualmente ha prodotto? E dice, dicono i versi, chissà dove, limpido e profondo, si aprì un pezzetto di cielo. Cioè, questa anticipazione di primavera da qualche parte avrà prodotto, chissà dove, non lo sappiamo, dice Bloch, avrà prodotto un beneficio. Si sarà aperto un pezzetto di cielo azzurro. E allora perché ho voluto evocare questi bei versi di Alexander Bloch? Perché vedete, questo accade anche con la sofferenza. Cioè, nel momento in cui noi offriamo la sofferenza a nostro Signore Gesù Cristo, cioè cerchiamo, come dice San Paolo, di compatire, no? E quindi di compartecipare all'azione redentiva della sofferenza di Cristo, ci saranno dei benefici di cui il mondo non si accorge, di cui noi non sappiamo che effetti avranno e dove li avranno questi effetti, ma che questi effetti ci saranno è sicuro, così come ci hanno detto i versi di Bloch, no? Questa piccola anticipazione di primavera da qualche parte avrà apportato un beneficio, cioè da qualche parte avrà aperto un pezzetto di cielo. Da qualche parte avrà aperto un pezzetto di cielo. La sofferenza, vedete, altro aspetto interessante che ci dice la verità cattolica, la sofferenza serve anche per far risplendere le virtù. Come per vedere le stelle occorre la notte, così per le virtù occorrono le prove. pensate a quell'immagine, no? Che utilizza anche padre Garrigou Lagrange, no? Come vediamo noi le stelle più lontane? Ci vuole il buio. Il paradosso, no? Più c'è il buio, più riusciamo a vedere lontano nel cielo, e invece quando c'è il sole di giorno, c'è la luce solare, non possiamo vedere così lontano. Quindi, come per vedere le stelle, chiedo scusa, come per vedere le stelle occorre la notte, così per le virtù occorrono le prove. E dice San Bernardo di Claravalle: come le stelle brillano di notte e restano invisibili di giorno, così le virtù restano velate, velate nei giorni felici e brillano in tutto il loro splendore nelle avversità. E brillano in tutto il loro splendore nelle avversità. È evidente che la sofferenza si offre anche come pegno di gioia presente e futura, come caparra per quanto riguarda la sofferenza sempre ovviamente offerta a nostro Signore Gesù Cristo. La sofferenza è pegna di gioia futura. Pensiamo, dice San Pio da Pietralcina, leggo sempre dall'epistolario, questa volta è il volume 3, terzo volume, dice San Pio da Pietralcina: con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura suole il divino artista preparare le pietre che dovranno entrare in composizione nell'eterno edificio. Così canta la Chiesa nell'inno dell'ufficio per la dedicazione delle chiese. Quindi qui riprende questo inno Padre Pio, no? San Pio. Dice che cosa fa lo scultore? Lo scultore deve martellare la pietra per poter poi fare in modo che ne venga fuori una bella statua, e così fa anche Dio. Dio martella la nostra anima, la nostra vita, la scolpisce con dei colpi che possono anche essere duri, ma affinché noi possiamo effettivamente presentarci belli e avere un esito positivo per la nostra vita. E dice Santa Faustina Kowalska, sempre nel suo diario, numero 446, riporta le parole di Gesù in una sua apparizione, Gesù che le dice: vedi quelle anime che sono simili a me nella sofferenza e nel disprezzo. Le stesse saranno simili a me anche nella gloria, e quelle che assomigliano meno a me nella sofferenza e nel disprezzo, le stesse assomiglieranno meno a me nella gloria. Ecco, vedete Gesù che dice: sono simili a me nella sofferenza e nel disprezzo, le stesse anime che saranno simili a me nella gloria, cioè se avranno una vita più simile alla mia, che è vita di sofferenza, allora saranno più simili a me nella gloria, altrimenti accadrà il contrario. Altrimenti accadrà il contrario. Santa Elisabetta della Trinità, scriveva la notte precedente alla sua professione religiosa: ho compreso che il mio cielo cominciava sulla terra. Il cielo nella fede, con la sofferenza e l'immolazione per colui che amo. Cioè, dice Santa Elisabetta della Trinità, il mio cielo, cioè il mio paradiso, è iniziato, il mio paradiso è iniziato sulla terra con la sofferenza e con l'immolazione. E la sofferenza, abbiamo detto, è pegno di gioia futura. Ma è pegno anche, vedete, può sembrare strano questo, ma è pegno anche di gioia presente. È un po' come abbiamo detto a proposito del fatto che nel momento in cui noi constatiamo che c'è la possibilità di cambiare le prove della nostra vita in qualche cosa di positivo, tutto questo diventa più consolante, no? Leggiamo queste parole ancora di Santa Faustina Kowalska, tratte dal suo diario numero 303. Una volta che avevo grande sofferenza, dice Santa Faustina, lasciai il mio lavoro per correre da Gesù e pregarlo che mi desse la sua forza. Dopo una breve preghiera me ne tornai al mio dovere piena di entusiasmo e di gioia. In quel mentre una suora mi disse: «Senza dubbio lei, sorella, oggi ha molte consolazioni, dato che è così raggiante. Dio certamente a lei non dà alcuna sofferenza, ma esclusivamente consolazioni». E io risposi: «Sta sbagliando, sorella, e anche parecchio, poiché è proprio quando soffro molto che la mia gioia è maggiore, mentre quando soffro di meno anche la mia gioia è minore». Vedete come addirittura la consorella di Santa Faustina aveva mal interpretato, no? La vedeva raggiante e pensava che stesse vivendo chissà quale momento di consolazione, e Santa Faustina invece che dice no. Questo accade proprio perché sto soffrendo. Anche qui voglio fare una citazione, diciamo, poetica, e la traggo da un altro poeta russo, Alexander Pushkin, il quale dice nella poesia L'uva: «Non rimpiangerò le rose appassite in una tenera primavera. Anche l'uva sui tralci mi è cara, maturata a filari su un pendio». Cioè, dice Puskin, perché rimpiangere solamente le rose appassite in una tenera primavera? Cioè, rose appassite, perché quando noi pensiamo al mondo della botanica, ovviamente lo splendore per eccellenza è la rosa. E invece, dice Pushkin, dobbiamo anche rimpiangere l'uva sui tralci, l'uva sui tralci, cioè per dire come in realtà non possiamo semplicemente considerare l'autunno come qualcosa di negativo, ma anche l'autunno ha la sua bellezza. È la bellezza dell'uva sui tralci. Ora, è chiaro che in queste immagini di autunno c'è una negatività, no? Perché ovviamente c'è una differenza tra l'autunno e la primavera, così nell'immaginario diremmo collettivo. Però dice Pushkin: attenzione, che anche i momenti negativi hanno una loro bellezza, hanno una loro bellezza. Voglio leggervi questa citazione anche di Ludwig van Beethoven, famoso musicista, il quale nel 1815 Beethoven scrive alla contessa von Herdody: «Noi esseri limitati dallo spirito illimitato», bella anche questa espressione, no? «Noi esseri limitati, però dallo spirito illimitato, siamo nati soltanto per la gioia e la sofferenza». E si potrebbe quasi dire che i più eminenti afferrano la gioia attraverso la sofferenza. Noi esseri limitati dallo spirito illimitato, siamo nati soltanto per la gioia e la sofferenza. E si potrebbe quasi dire, dice Beethoven, che i più eminenti afferrano la gioia attraverso la sofferenza. Senza la croce, quindi, non si può vivere la vita cristiana nel mondo. Senza la croce non si può vivere la vita cristiana nel mondo. L'intellettuale cattolico Cesare Guasti, che nacque nel 1822 e morì nel 1889, così scrive alla figlia Angiolina. Dice così Cesare Guasti: «Bisogna rimettersi nel Signore e pensare che senza la croce non si vive. La croce di Gesù è il nostro segno, come la nostra speranza». E vedete che nella sofferenza effettivamente si può fare tutto, con la forza di Dio si può fare veramente tutto. Il Signore, anche cadendo sulla via del Calvario, continuava onnipotentemente a reggere l'universo intero. Ecco, abbiamo mai fatto, cari amici, questa riflessione? Pensiamo a Gesù che sta salendo il Calvario, ogni tanto cade sotto il peso della croce, eppure in quel preciso momento, dove manifesta la sua debolezza, comunque sta continuando lui stesso, in quanto Dio, a reggere come causa sussistente l'universo intero. E se nella sofferenza si può procedere lentamente, meglio così che essere sul sentiero sbagliato. Dice San Tommaso d'Aquino: è meglio zoppicare sulla via che camminare a forte andatura fuori strada. Chi zoppica sulla strada, anche se avanza poco, si avvicina tuttavia al termine. Chi invece cammina fuori strada, quanto più velocemente corre, tanto più si allontana dalla meta. E voglio concludere anche questa puntata di catechesi ancora con un'immagine tratta dalla poesia, che ci offre la poesia. Molti di voi conosceranno, cari amici, la poetessa Ada Negri. Ada Negri, che poi, dopo una vita molto, molto burrascosa e anche lontana da Dio, si convertì e terminò la sua vita recitando rosari e anche regalando, catene di rosario. La piccola figliola Bianca chiede alla mamma, cioè alla poetessa Ada Negri, disperata per la piega della sua vita, un matrimonio fallito, di farle il segno della croce prima di addormentarsi. Quindi questa bambina sta chiedendo alla propria mamma, che è appunto Ada Negri, la quale Ada Negri sta vivendo dentro di sé una sofferenza molto forte, perché sta riflettendo un po' sulla sua vita completamente rovinata, era fallito anche un matrimonio. Ebbene, questa piccola chiede alla mamma, di farle il segno della croce prima di addormentarsi. E la poetessa scrive questi versi, che adesso vi leggo, ve li commento e poi chiudiamo. Amor mio solo, ecco ti addormi alla sommessa voce. Ho tanto male al cuore, ho tanto male, che mia vita strazierei coi denti. V'è un modo per fuggir l'affanno atroce, ma tu mi tieni con il tuo dolce laccio, tu che non puoi dormir se io non ti traccio in fronte a sera il segno della croce. Sono versi bellissimi. Cioè lei dice: se tu sapessi, cara mia, cara bambina, tutto il male che ho dentro, un tale male che ho dentro, che arriverei anche a straziare con i denti la mia vita. E poi c'è dentro un'angoscia enorme, un affanno atroce, ma tu, bambina mia, mi stai tenendo con il tuo dolce laccio, e addirittura adesso mi chiedi che io ti traccio in fronte a sera il segno della croce, che è qui, senza dirlo, ecco l'intuizione della poesia. Si fa capire come non c'è altra speranza che vivere la propria sofferenza nel segno della croce, cioè nel seguire nostro Signore Gesù Cristo, nel seguire nostro Signore Gesù Cristo nella salita al Calvario. Bene, allora, cari amici, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima catechesi mensile. Vi saluto tutti caramente. Ave Maria.